la settimana scorsa, che era stata prevalentemente dedicata, come ricorderete, al tema della letteralità dell'assunzione del modello cavalleresco da parte di Don Chisciotte sui veri significati di questa lettera, si era conclusa con una rapida sintesi degli aspetti più convenienti allo svolgimento di questo tema che emergevano da una sommaria, necessariamente sommaria per limiti di tempo, analisi del primo episodio della vicenda del Don Chisciotte liberato dalle remore, del prologo incompiuto o interminabile, ovvero sia Don Chisciotte che letteralmente saltando all'interno del quadro sinottico delle vicende dei suoi cavalieri passa, per così dire, nel suo mondo, dando così luogo a quella duplicità di mondi reciprocamente connotantesi che sono la rappresentazione allucinata di Don Chisciotte e il registro, per così dire, realistico di tutti i suoi interlocutori. Come abbiamo ricordato, sostanzialmente Don Chisciotte risignifica e ridetermina tutte le circostanze con cui si imbatte. Coloro che lo incontrano lo assumono quasi sempre immediatamente per il loco, che in un certo senso egli è, per il pazzo che egli è, e costruiscono i loro rapporti con lui sulla base di diverse strategie possibili nei confronti della follia. Chi semplicemente rigettando la logica donchisciottesca, chi in qualche modo assumendola come un gioco nel quale entrare per poter trattare il cavaliere. Se volete, molto banalmente, come nelle barzellette, dando sempre ragione ai pazzi, o più astutamente, entrando nel loro delirio. Ora, dicevamo, un primo episodio è quello a cui si accede quando Don Chisciotte, partito da casa sua e quindi entrato nella condizione del cavaliere errante, vive un primo impatto con la forza, molto ne abbiamo detto, ne diremo in altra forma andando avanti, della lettera, perché Don Chisciotte si accorse di essere partito come cavaliere errante senza mai essere stato armato un cavaliere, e conseguentemente avvertirà la necessità, prima che le sue imprese possano cominciare, che questa prima scena nel plot base dell'avventura cavalleresca, al quale, come abbiamo detto, egli adesso è tutto contemporaneo, deve in qualche modo concretarsi. Questo determina un effetto, non avremo tempo di starci sopra troppo analiticamente, che anche in altre circostanze del Don Chisciotte determina un tipico effetto comico, nel senso che in questo caso, come in altri, Don Chisciotte ricorda la necessità che perché la forma di avventura cavalleresca del suo andare sia perfetta avvengano determinate situazioni, e nella più parte dei casi sono situazioni che nella finzione dei romanzi cavallereschi sono legate ad un tempo stesso alla forza archetipica del modello, ma anche nella finzione a circostanze che apparirebbero non programmabili e che mettono in campo un atteggiamento, per così dire, spontaneo dei protagonisti. Il caso ancora più vistoso, se ci sarà tempo ne parleremo andando avanti, del momento in cui Don Chisciotte si ricorda che i cavalieri erranti, i massimi cavalieri, anzi erranti, diventano folli per la loro dama e quindi decide di impazzire. Decide che deve prontamente impazzire e compiere dei gesti folli perché un cavaliere errante impazzisce e compie dei gesti folli. In questo caso, come nel caso che appena adesso stiamo introducendo, dell'ordinazione, per così dire, dell'investitura cavalleresca, ci troviamo quindi di fronte ad una, ne accennavamo in clausola la volta scorsa, meccanizzazione di un atteggiamento che la finzione invece concepirebbe come estremamente denso di umore vitale. Quando Don Chisciotte impazzirà, la sua pazzia si limiterà a una serie di bizzarre piroette. E Don Chisciotte peraltro commenterà che da una simile manifestazione di pazzia a freddo, anzi come restando nella sua imagery che è diversa, a secco, si potrebbe capire cosa sarebbe in grado di fare se mojado, cioè se bagnato, cioè se pazzo sul serio. È chiaro che questi sono i momenti in cui quel processo di letteralizzazione, con la sua ambiguità e con la sua eccezionale paradossale forza di verità di cui vi avevo parlato, si profila con maggiore energia, proprio perché qui effettivamente abbiamo quella riduzione marionettistica, quella riduzione a tratti minimi e assolutamente secchi e meccanici, che come dicevamo contribuisce in maniera così decisiva a fare di Don Chisciotte stesso un grafo, un segno tracciato, una lettera in qualche modo spogliata di ogni ingombrante corporeità. Ora, peraltro, la indicazione cavalleresca rispetto a questa logica un significato particolare. Don Chisciotte, tramite l'iniziazione, deve entrare, per così dire, nell'albo dei cavalieri. L'iniziazione è, per così dire, il riconoscimento del suo accesso in quel mondo in cui egli si è, in quel mondo virtuale, potremmo dire, giocando su espressioni contemporanee, come abbiamo già fatto, nel quale egli si è trasferito nel momento in cui, vi ricordate, ha cambiato il suo nome, lancillottizzato in Lanzarote, e ha rinominato il suo cavallo chiamandolo Ronzinante. Ma questa operazione, per così dire, che Don Chisciotte ha appena fatto, è un'operazione che ha una carenza di legittimità, come un documento a cui manchi una firma, un timbro necessario. E la firma o il timbro necessario è, in questi casi, in questo caso, l'ordinazione, cioè l'ordinazione a cavaliere, il conferimento del grado di cavaliere. Ora, come voi sapete, l'iniziazione a cavaliere nella grande simbologia della cavalleria è una sorta di miniaturizzazione o mise en scène della cavalleria stessa. Difatti ho detto a tratti ordinazione, che non è termine esatto, però con una tendenziosità, nel senso che l'iniziazione alla condizione di cavaliere assume nella tradizione cavalleresca quasi il tratto di un'ordinazione sacramentale. Quello del cavaliere, in un certo senso, è un altro sacerdote. E sotto questo profilo, come sappiamo, i suoi obblighi legati a uno statuto simbolico non sono, tutto sommato, né minori, né meno forti, né meno essenziali di quelli che caratterizzano il sacerdote vero e proprio. Su questo torneremo tra poco, perché tra poco compatibilmente con le esigenze di affabulazione di cui vi sta parlando, ci troveremo di fronte ad un testo in cui Don Chisciotte dà una sua spiegazione di che cosa sia la cavalleria e di che cosa sia la cavalleria errante, in cui questo tema è immediatamente messo in evidenza. Difatti Don Chisciotte sosterrà addirittura una sorta di primato dei cavalieri rispetto ai clerici. Ed esattamente nella sua bizzarria, che risulta comica proprio per l'apparente meccanicità che la esprime, per la fedeltà al suo marionettismo, attraversandolo, vedremo tra poco, un argomento decisivo, cioè la prestazione propria di ogni grande sistema simbolico di una pratica ordinatrice del mondo. Quando Don Chisciotte dirà: mentre i preti e i monaci possono solo pregare perché avvengano secondo il disegno di Dio le cose che danno ordine al creato, i cavalieri sono coloro che realmente le praticano, che realmente le realizzano. Sotto questo profilo, il cavaliere è rivendicato con esattezza da Don Chisciotte come partner alla pari, in una grande rappresentazione simbolica del mondo, con il sacerdote, dove il cavaliere, nella sua relazione con la dimensione del sovrano, del re, del monarca, di cui rappresenta per alcuni versi un perfezionamento, sta per così dire come vertice di un orientamento complessivo della dimensione terrena verso la parte alta della manifestazione, dove si incontra con la rappresentazione discendente della rappresentazione, cielo e terra letteralmente, le due parti d'altra parte di quella analogia che costituisce l'armatura esterna del fatto simbolico. Ciò che accade qui giù corrisponde a ciò che accade lassù. Le battaglie in terra hanno un senso perché sono il riflesso di battaglie in cielo, ma soprattutto il legame tra le battaglie in terra e le battaglie in cielo è un legame bionivoco, per cui combattendo in terra si combatte anche in cielo e viceversa. Senza questo non ha senso la posizione del cavaliere. Senza che l'avventura che il cavaliere vive sia un'avventura in cui il mondo e Dio stesso sono coinvolti, il suo percorso non avrebbe valore e non avrebbe forma, perché trae forma dalla sua capacità nell'avventura di essere narrazione ed esplicitazione e nuova implicitazione di questo rapporto. Nell'avventura di ogni grande cavaliere, vi ricordavo l'avventura del Graal, si esplicita il senso di questa relazione, la si produce concretamente e anche la si riporta, consegnandola, all'ordine che è suo, che è esattamente quell'ordine che si apre al di là di una chiusura meramente storica della vicenda, come nella vicenda del Graal, come nella vicenda di Durendal, la spada di Artù, c'è sempre qualche essere magico o celeste che alla fine riporta l'oggetto cercato verso le profondità o verso il cielo, lo sottrae per così dire a una dimensione, quella meramente terrena, che ne estinguerebbe la forza e ne ottuderebbe la verità. Luogo di massima rivelazione di questo movimento è, nella tradizione celtica, la vicenda del mago Merlino, mago onnipotente che decide però di lasciarsi imprigionare da una sua lieve in una bolla d'aria, perché sente, vi sono le splendide pagine di Heinrich Zimmer su questo, che la grande potenza con cui si è rivelato attraverso di lui il supremo ordine della natura si trasformerebbe in un mero potere, in una mera forza trattenente che costringesse uomini e cose a muoversi secondo quello che non è più l'ordine che l'ha fatta nascere, crescere, affermarsi, e quindi decide che i suoi stessi poteri siano usati contro di lui, perché quella suprema epifania di potenza che egli è stato sparisca e lasci l'orma di sé soltanto in quelle narrazioni poetiche che possono partire da questa traccia per ricreare per altra via il senso di quella magia. I grandi cavalieri, in qualche modo, sono non a caso coloro che riescono sempre a rifiutare quel regno del mondo che sembrerebbe dovuto alla loro eccellenza. E così come dedicano le loro avventure alle dame, così essi hanno quasi sempre un re a cui devolvono i successi delle loro imprese, anche se è un re che nell'ordine cavalleresco vale meno di loro. È un po' il caso di Raoul de Cambrai, è in certe versioni la stessa posizione di Paladini rispetto a Carlo Magno, è per molti versi il cruccio di Artù nei confronti degli esponenti massimi della sua Tavola Rotonda, e nel contesto spagnolo addirittura storicamente è la vicenda di Rodrigo di Astolivar, insomma, il Sincampeador, che passa il suo tempo a riconquistare città ai musulmani che poi i re invidiosi li fa coperti. Tipico caso di cavaliere è perfettamente fedele ad un re infedele. Questo tema è tutt'altro che assente nel Don Chisciotte, se si pensa che, arriveremo anche a questo fondamentale personaggio tra non molto, la trattativa tra Don Chisciotte e Sancho Panza passa sempre attraverso una riduzione iperterrestre del senso dell'avventura cavalleresca, costituita dal fatto che Sancho Panza accende sempre a Don Chisciotte una ricompensa, che è una tipica ricompensa che può essere conferita a un sovrano. Sancho Panza si attende di diventare governatore di un'isola. Come si sa, è ambizione che Don Chisciotte blandisce di tanto in tanto, tentandola addirittura di innalzarla in una direzione dal suo punto di vista sanamente irrealistica. Quando gli propone, non so, di rinunciare a una banalità come un'isola per avere il regno di Danimarca o qualche altro regno che lui gli darà di lì a poco, laddove invece, come noi sappiamo, Sancho Panza avrà un suo passaggio, ovviamente anche questo totalmente stravolto, allucinato, che fa parte di un'altra grande saga, quella degli illusi per un giorno, come Sigismondo della Vile Sueño, come Sly nella Disbetica Lombarda, no? Coloro a cui per un giorno si fa vivere una condizione che non è la loro, nell'insula barataria. Sancho Panza avrà la sua isola, l'avrà in una situazione del tutto stravolta e per un istante, no? Tipico crollo voluto, cercato, calibrato da Cervantes di questo cortocircuito errato tra cavalleria e potere mondano. Il cavaliere è sempre colui che nella sua vicenda fa sì che la potenza di cui è manifestazione si sottragga alla condizione di mero potere. Sappiamo che incombe sui re in quest'epoca il destino di diventare il cardine di una concezione dell'ordine terreno fondata sulla nozione di potere. Al cuore del Seicento solo la tipico geniale, spesso fraintesa e comunque inappropriabile Spinoza potrà scrivere un testo come il famoso scoglio del De Deo, in cui si distingue la potentia regum dalla potestas regum, dalla potentia dei. Si distinguerà il potere dei re, che è quello soltanto di uccidere chi non obbedisce, dal potere di Dio, che è quello che fa nascere le cose. I cavalieri, nonostante tutto, sono in rapporto con quell'umore profondo che fa nascere le cose. I loro re signori, nell'epoca di Don Chisciotte, stanno progressivamente per trasformarsi in quel sovrano che detiene il monopolio del potere di grande fondamento della rappresentazione politica moderna, il frutto, non si sa se benefico o avvelenato, della teologia politica, che è esattamente il cardine di quella modernità che il Don Chisciotte intuisce e nel quale, con la saggezza della follia, anche non entra. Quindi stavo dicendo, nella consacrazione a cavaliere avvengono tutta una serie di passaggi che sono in realtà già l'anticipazione dell'avventura che il cavaliere avrà essendo diventato cavaliere. Come sappiamo, vi è la veglia d'armi, vi è il successivo rituale dell'unzione, vi è il passaggio quindi attraverso una notte oscura di solitudine e di annientamento e così via. Tutto questo, nel primo episodio che lascerò alla vostra lettura per non perdere troppo tempo, si trasforma in una clamorosa pagliacciata nella quale, molto simile, non so, come effetto comico a certe, non so, a certe situazioni che avrete visto di tanto in tanto al cinema, quando, non so, bisogna celebrare un matrimonio di corsa perché stanno arrivando, non so, i cattivi o i buoni che vogliono impedire il matrimonio, e allora il prete parla a raffica, i gesti degli sposi vengono per così dire saltati, i sì degli sposi medesimi non vengono neanche pronunziati perché vengono dati per scontati, e alla fine i due vengono impacchettati e spediti via. No? Ecco, in altri termini, la celebrazione del rito dell'iniziazione cavalleresca nel corso della notte trascorsa all'osteria, dove Don Chisciotte ovviamente crede di essere in un castello, crede di essere ospitato da un savio e nobile castellano che in realtà è un oste, per di più oste andaluso di Sanlúcar de Barrameda, che inseritosi nel gergo cavalleresco di Don Chisciotte può serenamente vantare tutti i suoi passaggi nei luoghi di massimo prestigio della cavalleria presente, che in realtà coincidono con tutti i quartieri malfamati della più parte delle città di Spagna, e dove Don Chisciotte pensa di essere assistito da delle splendide nobili dame che sono del tutto palesemente due creature dediche all'antico mestiere, sostanzialmente, no? E dove nel corso della notte ingaggerà dei fiere contese con quelli che per lui sono cavalieri nemici, che sono semplicemente dei viaggiatori che tentano di far abbeverare i cavalli al pozzo dove Don Chisciotte ha messo in bella mostra tutte le sue armi per poterle contemplare durante la notte di meditazione che deve precedere il rito. Per cui alla fine l'oste, per tentare di risolvere una situazione che rischia il disastro materiale della sua osteria, spiega a Don Chisciotte che l'ordinazione a cavaliere può avvenire attraverso dei riti semplificati, che sono però anzi quelli migliori perché sono quelli che colgono di più l'essenza, no? Per cui ad esempio si potrà essere ordinati cavalieri anche senza andare in una cappella, che chiaramente nell'osteria non c'è, e così via. Ora, in realtà, questo processo di spogliazione del rito, che apparentemente risponde soltanto a un'esigenza comica. L'impaziente Don Chisciotte, desideroso di essere ordinato cavaliere, sostanzialmente, come possiamo dire, si accontenta della versione minima, addirittura della versione, per così dire, base, per un'auto oggi, del rito. Nessun optional, nessun arricchimento, anzi forse neanche i passaggi essenziali. Però in realtà in questa procedura è possibile percepire il riflesso di una logica più importante. Cioè, in realtà il rito qui è progressivamente risucchiato verso un'essenzializzazione che lo porta letteralmente a un passo da una sparita. Questa è veramente la giusta ordinazione a cavaliere. Nel senso che qui il rito, come successivamente buona parte dell'avventura cavalleresca, è letteralmente ridotto al graffito estremo, al tratto minimo che la identifica. Anche qui cedendo tutto ciò che apparentemente la caratterizza al processo nientificante della caricatura, essa alla fine risulta portata in una dimensione nella quale è protetta, per così dire, da ogni possibile aggressione. Ha in un certo senso ceduto tutto. E ciò che effettivamente resta, più ancora che un residuo, ha la vuotezza, in qualche modo inattaccabile, di una pura traccia. Anche qui, come notate, per votare per questa via, si è tornati alla lettera. Il Don Chisciotte che prende alla lettera porta nel corso delle sue avventure l'avventura stessa a letteralizzarsi, a ridursi, per così dire, a qualcosa di simile a un segno algebrico. Questo aspetto, non so se detto così tecnicamente dal punto di vista matematico, sia del tutto corretto, di algebrizzazione della vicenda, è in qualche modo anche proprio il processo da cui il romanzo cervantino trae effettivamente la sua carica di energia. Quell'aspetto di valorizzazione produttivo del nulla, di cui io avevo parlato lezioni scorse. Ed è chiara che in qualche modo in questo elemento annullante abbiamo anche la giuntura paradossale tra il mondo, per così dire, reale, ma reale quanto, e il mondo allucinato di Don Chisciotte. In questo punto, dove non a caso l'ordinazione cavalleresca mette in campo la relazione tra Don Chisciotte e l'ordine simbolico nei confronti del quale Don Chisciotte a questo punto è totalmente rivolto. Perché in realtà, proprio in virtù di questo processo, in tutte le vicende che avrà Don Chisciotte vivrà soltanto le vicende che ha deciso di vivere, quelle che corrispondono allo schema dell'avventura cavalleresca. E qui si apre in qualche modo l'elemento da cui germina tanta parte della forza comunicativa del romanzo, perché Don Chisciotte, nella sua follia che gli fa vedere cose che non sono, consente di sommuovere il mondo che attraversa facendo vedere cose che vi sono, anche se la convenzione del mondo stesso non le vedrebbe. C'è, come tutti hanno intuito, strologando di sopra in maniera diversa, una paradossale verità di ciò che Don Chisciotte fa. Non soltanto perché, come dicevamo, Don Chisciotte non cede mai sul suo desiderio e conseguentemente resta perennemente dentro alla sua inscalfibile singolarità, protetta e rilanciata dall'assoluta invece stereotipicità di tutto ciò che fa. Ma perché in questo modo il mondo che attraversa è un mondo che è costretto a confrontarsi con Don Chisciotte, ed è un mondo che viene sommosso da Don Chisciotte e viene, per così dire, alla penna di Cervantes. Per Cervantes Don Chisciotte è anche una formidabile esca che consente al mondo del suo tempo, ma soprattutto al mondo della rappresentazione letteraria, di farsi chiamare in causa e di farsi in realtà chiamare in causa rispetto a un banco di prova che è esattamente quello che Don Quixote, a suo modo, si è scelto. Quello esattamente di quella prestazione ordinatrice dell'esperienza umana individuale e del cosmo ad un tempo, che un tempo era affidato ai percorsi della cavalleria e che adesso risulta sempre di più affidato al gioco intellettuale che Cervantes è in grado di costruire, disputa sulla totale ossificazione esattamente di quel mondo, di quella simbologia. C'è cioè una singolare staffetta sempre tra Don Chisciotte e il suo autore. E Don Chisciotte lascia al suo autore letteralmente la possibilità di percorrere una propria avventura intellettuale che raddoppia quella del cavaliere e che vive come sua forza tutta quella energia di cui apparentemente la follia di Don Chisciotte si è spogliata. Quindi il personaggio che esce da una tradizione finita e che in ogni suo gesto dimostra la follia di ritenerla ancora in vita, diventa la convinzione, perché al di là di tutte le forme della tradizionale avventura cavalleresca, si viva ora un'avventura intellettuale che è esattamente la sua realizzazione, con mezzi e modalità completamente diverse. È sintomatico quindi che il primo gesto, il primo passaggio della vicenda sia l'ordinazione cavaliere. Sia questo gesto legittimante e comicamente legittimante, verissimo e finissimo nello stesso tempo, e che avviene al culmine di una scena comico-farsesca e che nello stesso tempo dà veramente il via alle avventure di Don Quixote. Però proprio per questo sarebbe a questo punto interessante sentire come Don Quixote, al di là di quanto dice in quell'episodio al castellano, da cui pretende, per così dire, l'investitura nella forma più spiccia, rappresenti, per così dire, teoricamente, il senso della condizione del cavaliere andante, del cavaliere errante. E allora, per farlo, andiamo un po' avanti, devo dire anche con un po' di, in parte di fortuna, in parte per me di astuzia minima, perché è il brano che adesso commentiamo è collocato al centro di una tranche, per così dire, del romanzo, che riguarda uno degli episodi su cui forse vale la pena di intrattenersi più o meno a questo punto, cioè l'episodio della pastora Marsella. Coloro che hanno letto Don Chisciotte sanno chi è la pastora Marsella, quella che potrebbe essere concepita come un caso di protofemminismo cinquecentesco, e che peraltro ha al suo arco delle corde che vanno al di là di quanto sta in questa giusta o sbagliata che sia. Alla pastora Marsella arriveremo tra un po', subito dopo aver salutato il brano che vi dicevo, perché la pastora Marsella a suo modo è una figura Don Quixote, per la quale non a caso Don Quixote proverà un'immensa simpatia, tentando disperatamente di potersi porre anche al suo servizio, senza esito peraltro, visto che la pastora Marsella è votata al suo ordine con una determinazione non inferiore a quella con cui Don Quixote è chiamato al suo, e nel mondo della pastora Marsella non vi è posto per cavalieri errati che si occupino di lei. Però la simpatia di Don Chisciotte, che immediatamente a un certo punto si dichiara disposto a sfidare a duello chiunque non consenta con la pastora Marsella, beh, effettivamente dice molto sulla parentela tra i due personaggi. parentela che però, come vedremo, va portata al di là dell'analogia, concependo sì, le ragioni della pastora Marcella come altra parte articolata con la prima dell'operazione di svuotamento degli aspetti estrinseci dell'orizzonte rinascimentale di cui Cervantes si rende protagonista proprio con il letteralismo di Don Chisciotte, su cui io ho stuccato fino ad adesso. Ebbene, allora, dopo alcune avventure che avete letto, probabilmente, dopo la prima, Don Chisciotte si trova ad avere notizia, parlando con alcuni caprai, che in genere, come sempre, sono molto promossi di grado sociale da Don Chisciotte, no? Sostanzialmente, dell'amaro caso del giovine Crisostomo, il quale è morto per amore, non venendo soddisfatto nelle sue caste brame dalla crudeltà mentale della inclemente pastora Marcella. E su Crisostomo, beh, forse vedremo meglio dopo, Crisostomo, che ovviamente, come il nome dice, rinvia alla faconte, alla ricchezza dell'espressione del male. Crisostomo, sfocatore, l'appellativo di San Giovanni Crisostomo, che indubbiamente rappresenta qui l'origine nella consuetudine ispanica del nome. È un tipico caso di appellativo, di aggettivo in questo caso, che diviene poi un nome proprio. Beh, così come nel contesto ispanico, no? Tutta una serie anche semplicemente di oggetti caratterizzanti, raffigurazioni di santità, diventano nomi propri. Così come ad esempio il culto mariano fa sì che in Spagna abbiamo una serie di nomi soprattutto femminili, come Rosario, Amparo, Pilar, Socorro, che fanno riferimento ovviamente alla Virgen del Pilar, del Pilastro, alla Vergine del Soccorso, alla Vergine della Protezione, della tutela in definitiva, o a Rosario. Comunque Crisostomo è un nome che riferisce di un fine parlatore, e in realtà nella vicenda si vedrà che in un certo senso è proprio il fine parlare, in questo caso parlare cortigianamente, in senso positivo, sia chiaro, di amore, è alla radice dei disastri di Crisostomo. Comunque sia, Don Chisciotte e Sancho Panza vengono al corrente dell'amaro caso di Crisostomo, il quale è morto per amore, e vengono a sapere che vi sarà di lì a poco l'entierro, no? Il seppellimento, che, stante la vicenda che è divenuta ipso facto leggendaria, richiamerà grandissimo pubblico e verrà vissuto, come si direbbe adesso nel cretinismo televisivo, come un evento, come un evento. Cioè, è una cosa che, come possiamo dire, sarebbe stata coperta da tutte le più private della Mancia se vi fossero state. Ecco. Allora, insomma, Don Chisciotte, che avverte fiuta avventura, decide di andare a sua volta ad assistere, e andando va con alcuni occasionali compagni di viaggio con cui intratterrà una conversazione che riguarda la natura del proprio essere cavaliere andante. Ecco, la mattina del giorno in cui è previsto il funerale, no? Don Chisciotte viene svegliato dai caprai, con cui si è accordato per andare al funerale, e parte con Sancho Panza e con il signor Vivaldo, che a sua volta va al medesimo funerale, e i due cominciano a parlare. Significativamente l'attacco del capitolo 13, quando si fa riferimento al destarsi di Don Chisciotte per invito dei Cabreros, in definitiva,
ha un sapore per eccellenza classico e anche dantesco. Ma appena scomenzò a descubrirsi il via por los balcones de Oriente,
i balconi di Oriente, i balconi di Oriente sono quelli dove si sa compare nel mito ogni mattina sul fare dell'alba l'aurora, quell'aurora che appunto i greci chiamavano Rododactylos, dalle dita usate, che appunto compare sui balconi di Oriente in ben noti versi danteschi, a sua volta ripresi da una tradizione classica che anche qui Don Chisciotte, Cervantes riprende. Attacco così alto e prestigioso che in qualche modo gioca immediatamente col contrasto dei caprai, che sono coloro che vengono a svegliare, per farlo accedere a questo scenario Don Chisciotte. E tutta la vicenda verso la quale Don Chisciotte verrà portato è una vicenda nella quale abbiamo paradossalmente dei pastori che sono pastori letteratissimi, perché Crisostomo è un ricco possidente ed è studente universitario che però è anche pastore per amore della pastora Marcella, la quale a sua volta è figlia di un possidente ancora più ricco del padre di Crisostomo, che l'ha lasciata orfana e la madre d'altra parte, per cui Marcella è padrona di un immenso, rispetto all'epoca e alle circostanze, patrimonio. Ma Marcella, che è ricca e studiata, ha deciso di farla pastora dei propri stessi greci. Quindi abbiamo una situazione abbastanza singolare, perché, come possiamo dire, si produce per vie che non sono quelle accademiche una situazione più o meno arcadica, una situazione d'Arcadia, cioè con pastori che sono letterati, la tipica finzione arcadica, quella che in forma sanazariana era all'interno del pedigree letterario anche di Cervantes e degli spagnoli dell'epoca, per cui sostanzialmente l'Arcadia è un mondo di pastori gentili, sollevati in realtà da ogni cura effettivamente campestre, che si dedicano al piacere della poesia e delle arti, che in qualche modo qui è anche evocata, anche se sempre nella trasparenza, con una situazione che invece è caratterizzata da un realismo, tra virgolette, iper esasperato. Quindi c'è un aspetto arcadico, immediatamente trasparente su di una condizione realistica, e come vedremo poi il cuore della vicenda è una distruzione, o il riconoscimento di una venuta distruzione di un orizzonte rinascimentale in cui questo clima da egruga possa avere un senso definitivo. Comunque a questo arriveremo tra poco. Don Chisciotte comincia ad andare e tra un discorso e l'altro Vivaldo chiede a Don Chisciotte quale sia la sua posizione nel mondo, la sua attività. E questa domanda viene suscitata dal fatto che Don Chisciotte gira con tutta sta ferraglia addosso e Vivaldo non riesce a capire perché col caldo, la fatica eccetera, questo deve andare in giro portandosi le quintali di ferro addosso, insomma, no? E risponde Don Chisciotte: la professione del mio esercizio non consiente mi permette che io ande de otra maniera, e il buon passo, il regalo e il riposo allia se inventò para los blandos cortesanos, ma se il trabajo, la inquietud y las armas a solo se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes, de los cuales yo, aunque indigno, soy el menor de todos. Cioè, in pratica Don Chisciotte dice,
È la mia professione di fede, la mia pratica, quella a cui mi sono votato, che mi impedisce di muovermi in un'altra maniera. E difatti l'andar comodo, no, è una caratteristica che può andar bene per i cortigiani. Ma invece il travaglio, in questo caso il trabajo è proprio un aspetto di travaglio, non il lavoro, il travaglio, il fatto di condurre una esistenza che comporta fatica e prove, insomma, no? L'inquietudine e il fatto di portare sempre le armi è cosa che è stata inventata e che si fa soltanto per quelli che il mondo chiama cavalieri andanti, cavalieri erranti. Con la sua divisa letteralista. Io non posso fare a meno di far così, perché così fanno i cavalieri erranti, ai quali è stato assegnato appunto di comportarsi in questa maniera. Io quindi sono tenuto a farlo, con una sottolineatura ulteriore: Don Chisciotte non può fare altrimenti, perché Don Chisciotte non è altrimenti. È come se dicesse: io devo far così perché così fanno i cavalieri erranti, e se io non faccio così non esisto, perché non sono una persona qualsiasi che fa il cavaliere errante. Io sono il cavaliere errante, sono solo cavaliere errante, io sono solo il mio stereotipo, e faccio tutto quello che i cavalieri erranti fanno, senza potermi prendere nessuna vacanza dal fatto di essere cavaliere. Io non posso sfilarmi da questa condizione, che è tutto ciò che sono. Io non sono altro che questo. Per quanto indegno, io sono l'ultimo dei cavalieri erranti. Tolta la mia armatura, sopra non c'è niente. Questo sta dicendo Don Chisciotte. Appena lo oyeron esto, quando todos le tuvieron por loco, y por averiguarlo, mas y ver que género de locura era el suyo, le tornó a preguntar Vivaldo che quería decir caballero andante. Allora Vivaldo fa esattamente ciò che fanno quasi tutti appena Don Chisciotte ha detto: io sono un cavaliere errante. Cioè è proprio automatico, no? È come se dicesse, come Don Chisciotte dicesse: buongiorno, sono Giulio Cesare. Uno inquadra e decide che bisogna comportarsi come ci si comporta con un pazzo. In questo caso però la scelta di Vivaldo è appunto quella di dar corda, di far parlare, e questo ci regala, come possiamo dire, una teorizzazione donchisciottesca sulla condizione della cavalleria, che come vedete ha dei legami non visibili ma attivissimi con il contesto della novella in cui ci troviamo, quella di Marcel e di Crisostomo. Don Chisciotte, se per quanto stupito della non conoscenza della condizione del cavaliere errante, risponde, per così dire, con un'ambizione di completezza. No han vuestras mercedes leído, respondió Don Quijote, los anales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas hazañas del rey Arturo, que continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artús, de quien es tradición antigua y común en todo aquel reino de la Gran Bretaña, que este rey no murió, sino que por arte de encantamento se convirtió en cuervo, y que andando los tiempos ha de volver a reinar y a cobrar su reino y cetro, a cuya causa no se probará que desde aquel tiempo a este haya ningún inglés muerto, cuervo alguno. Ahí dice: voi non avete mai in qualche modo letto gli annali e le storie d'Inghilterra in cui si parla delle famose imprese di Re Arturo, o per meglio dire del Re Arturo, che normalmente nella nostra tradizione romanzesca in lingua castigliana noi chiamiamo il Re Arturo. Qui Don Chisciotte sta facendo il filologo e sta in qualche modo dicendo: voi esiste, voi avete presente il nostro romanzo castigliano che discende prevalentemente dalla materia di Bretagna, la quale è costituita da vicende di cui narrano gli annali e le storie di Inghilterra a proposito di quel re Arturo che volgarmente noi chiamiamo in castigliano Arturo, Artus, Arturo. E a proposito del quale vi è, e questo è un passaggio ulteriormente interessante, vi è tradizione in tutto il regno d'Inghilterra che questo re non sia morto, ma che per virtù di un incantamento è stato trasformato in corvo e che col andare del tempo deve tornare a regnare e a disporre del suo regno e del suo scettro. Per questa causa, causa per cui non si potrà verificare che da quel tempo ci sia mai stato un inglese che abbia svegliato andato a uccidere un corvo. Circostanza ovviamente del tutto strampalata, no? Comunque Don Chisciotte sta ponendo le origini della cavalleria come legate al ciclo artigiano e sintomaticamente fa riferimento a un aspetto leggendario per cui Artù è destinato a tornare, anche se per incantamento, e quindi il tema dell'incantamento è un altro tema miserabile della condizione della follia di Don Chisciotte, perché quello di Don Chisciotte in un certo senso è un incantamento, e nel corso della sua vicenda Don Chisciotte potrà concepire di essersi ingannato solo per incantamento. Cioè quando Don Chisciotte, come possiamo dire, è costretto a accorgersi che le cose che pensava di vedere non sono vere, non pensa che la sua condizione di cavaliere errante e il suo pensare di trovare dame, mostri, giganti e maghi e quant'altro sia follia, ma solo coerentemente al suo delirio che uno dei maghi ha fatto un qualche incantamento. Se i giganti si convertono in mulini a vento, non è perché Don Chisciotte straveda e veda giganti dove ci sono mulini a vento, ma perché un mago ha trasformato i giganti in mulini a vento. Il delirio, direbbe lo psichiatra, si difende, però effettivamente mette in campo questo elemento, l'elemento dell'incantesimo, che apre una grande filiera, no? Letteraria. Perché nel momento in cui si possa essere prigionieri dell'incantamento, l'incantamento può estendersi alla vita stessa. E allora l'esistenza stessa può essere un incantamento. Dall'incantamento si può non uscire mai, e l'incantamento massimo può essere rappresentato dall'ingenua pretesa di essere disincantati. All'origine quindi della cavalleria c'è qualcosa che per incantamento sovverte l'ordine temporale, gioca la storia ma anche la supera, gli annali e le storie d'Inghilterra, sì, un remotissimo passato. Ma Re Artù svolazza attorno a noi nelle fattezze di un corpo che nell'immaginazione di Don Chisciotte blocca gli archi degli arcieri per eccellenza, gli arcieri inglesi che non si permetterebbero mai di saettare. Verrebbe voglia ambiguamente di citare per eccellenza appunto Edgar Allan Poe, era un corvo e nulla più, appunto. Esattamente qui in definitiva c'è il gioco della filosofia della composizione, direbbe appunto il personaggio appena citato. può essere il tempo d'este buon rei fu istituita quella famosa orden de caballeria de los caballeros de la tabla redonda y pasaron sin faltar un punto los amores que allí se cuentan de don Lanzarote del Lago con la reina Ginebra, siendo medianera de ellos y sabidora aquella tan honrada dueña Quintañona, de donde nació aquel tan sabio romance y tan decantado en nuestra España de nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Lanzarote cuando de Bretaña vino. Con aquel progreso tan dulce y tan suave de sus amorosos y fuertes fechos.
Quindi, all'epoca di Re Artù e di quel contesto,
all'epoca di questo buon re, fu istituito quel famoso ordine cavalleresco della Tavola Rotonda. E si verificarono senza errore in alcun dettaglio, no? Gli amori che in quel contesto vengono raccontati di Don Lanzarote, appunto, Don Lancillotto del Lago con la regina Ginebra, essendo tra loro mezzana quella tanto onorata signora Quintañona. Ma Quintañona è un personaggio che non c'entra, come si sa, nella vicenda narrataci da Chrétien de Troyes, ma che è un'interpolazione del romance spagnolo, no? E che ci apre un'altra grande filiera, che è quella delle grandi mezzane spagnole, perché la letteratura spagnola è una grande letteratura di mezzane, di grandi carampane, per usare il vecchio termine veneziano, di grandi mediatrici di amori di varia natura e livello. Pensate prima del nostro Cervantes alla Trota Conventos del Libro del Buen Amor o alla Celestina nell'omonima, no, perché il titolo è un altro, è chilometrico, ovviamente la protagonista della famosa opera teatrale di Fernando de Rojas, appunto, no? E poi la contemporanea teatro di Lope de Vega prevede moltissime mezzane, e la cosa nel resto della letteratura spagnola non mancherà di essere presente in definitiva, no? Ecco. E conseguentemente, dice appunto Don Chisciotte, da cui nacque quel romance così ricco, significativo e tanto cantato nella nostra Spagna, di cui appunto si dice non vi è mai stato un cavaliere così ben servito dalle dame come è stato Lancillotto quando arrivò dalla Bretagna. Pues desde entonces, de mano en mano, fu aquella orden de caballería extendiéndose y dilatándose por muchas y diversas partes del mundo. Y en ella fueron famosos y conocidos por sus fechos el valiente Amadís de Gaula, con todos sus hijos y nietos, hasta la quinta generación. Amadís de Gaula ha figli e nipoti che fanno tutti i cavalieri fino alla quinta generazione, il che vuol dire romanzi cavallereschi che poi più messe in definitiva, no? Garanzia, per così dire, di una produzione che copre il fabbisogno per età indeterminata. Y el valeroso Félix Marte de Hircania, y el nunca, como se debe alabado, tirante el blanco,
il mai sufficientemente lodato tirante el blanco è ovviamente Tirant le Blanc, il protagonista di quella che forse è il maggiore romanzo della tradizione catalana, in questo caso fondamentalmente di Joanot Martorell, che non a caso molti hanno voluto vedere come il progenitore e il modello diretto del Don Chisciotte. Operazione questa un po', si è detto marginalmente, immiserente sia il Don Chisciotte sia quell'eccezionale testo, uno dei più brillanti
di una forse da noi non troppo conosciuta letteratura come quella catalana, che è il Cyrano Blanc. La letteratura catalana, si è detto en passant, che in questa stagione, il 500, vive ormai l'inizio di una sua fase di lungo silenzio dovuto alle crisi politiche. Della fortuna della Catalogna, in precedenza ha rappresentato un elemento importante del tessuto culturale iberico, effettivamente. Basti pensare ovviamente al già citato Ramon Llull, grandissimo regno, pensatore e metaforizzatore del suo pensiero di importanza eccezionale, ovviamente poeti grandissimi come Ozias Marc, Jordi de San Jordi e Matteo Febrer e così via. I casi che in nuestros días vimos y comunicamos y oímos è l'invencibile y valeroso caballero Don Belianis de Grecia. Quindi dalla tavola rotonda si spande l'ordine della cavalleria che a questo punto, nelle parole di Don Chisciotte, si è risolto in un'espansione linearmente letteraria, perché con i personaggi che ha appena indicato la tavola rotonda non ha più messo, ma invece ha un nesso genetico. È un nesso di tipo invece genetico genealogico, il rapporto tra tutti questi personaggi e il modello letterario che la tavola rotonda rappresentava. Don Chisciotte si è spostato, per così dire, sulla genealogia letteraria. Ma qui arriviamo alla parte più importante. Esto pues, señores, es ser caballero andante. Y la que he dicho es la orden de su caballería, en la cual, como otra vez he dicho, yo, aunque pecador, he hecho profesión. Y lo mismo que profesaron los caballeros referidos, profeso yo. In realtà, Don Chisciotte, se ben vedete, fino a questo punto non ha detto nulla in realtà di che cosa sia la cavalleria d'arte. Ha detto semplicemente che è cominciata la cavalleria d'arte con altri e che dopo ne sono venuti altri. E ne sono venuti altri sulle pagine dei libri. Anche qui, processo verso la lettera, dalla storia di Artù ai romanzi che scelgono, per esempio. Però, questo, signori, è essere cavaliere errante. E quello di cui ho parlato è proprio l'ordine della su cavalleria, no? Cioè questo è l'ordine della cavalleria errante. Nel senso proprio che quello che io vi ho descritto, questa filiera, questa discendenza, è esattamente quella in cui si realizza l'ordine dei cavalieri erranti. Ordine qui inteso come ordine, nel senso di ordine a cui si accede, appunto, che ha una sua codificazione, ma anche in questo caso ordine intimo, intima natura. Nel quale, come ho detto altra volta, io, per quanto peccatore, ho fatto professione. È ciò che ci riallaccia all'episodio precedente. Io sono stato ordinato cavaliere. Sono entrato in questa continuità per quanto peccatore. Il per quanto peccatore è esattamente parte dell'ordinazione cavalleresca. Il cavaliere che si fa ordinare cavaliere si fa ordinare perché, essendo indegno in quanto peccatore, è messo nella condizione di potersi rendere degno attraverso l'esercizio cavalleresco. Il cavaliere deve sempre sentirsi indegno e fare però di questa indegnità il fondamento della sua dignità. Quindi Don Chisciotte qui sta in pratica rivivendo un'ordinazione cavalleresca che non c'è stata. Lo sta facendo nel momento stesso in cui spiega a qualcun altro cos'è la condizione del cavaliere errante. E lo fa significativamente ricostruendo una genealogia letteraria, quella che lui evidentemente conosce, della cavalleria, giungendo a dire che l'essenza della cavalleria, perché questo è ciò che si dice letteralmente, è questa tradizione alla quale lui, per quanto indegno, ha fatto professione. Quindi l'essenza della cavalleria sta nel fatto che vi è una tradizione, che questa tradizione vive in una iniziazione che la rende complessivamente vivente. Quindi essere cavaliere è in realtà essere sacro imitatore di questa genealogia che si alimenta della indegnità di chi voglia invece esserne degno. Io sì, me voi por estas soledades, me ne vado per queste solitudini, per questi luoghi deserti, desploblaos, buscando las aventuras con animo deliberado de ofrecer mi brazo y mi persona a la más peligrosa que la suerte me deparare, en ayuda de los flacos y menesterosos. E quindi me ne vado per queste solitudini con l'obiettivo di cercare avventure e con la determinazione di mettere a disposizione il mio braccio e la mia persona, cioè tutta la mia vita, dei deboli che hanno bisogno di un difensore. Che è sostanzialmente il cuore dell'imitazione dei romanzi cavallereschi precedentemente indicati. Conclusione dei suoi interlocutori. Por estas razones que dijo, acabaron de enterarse los caminantes que era Don Quijote falto de juicio. Avendo ascoltato questi discorsi, no? Coloro che andarono con lui completarono la loro convinzione che Don Quijote fosse fuori di senno. Però con questo aumenta la curiosità, e in realtà la curiosità degli interlocutori di Don Quixote è la curiosità che porta a leggere i romanzi cavallereschi. Nessuno dei normali lettori dei romanzi cavallereschi pensa che le cose che vi siano narrate siano vere, così come chi non vede il western non pensa che siano cose che stiano succedendo adesso. Però il fatto di avere di fronte questo pazzo Don Quixote, la cui pazzia coincide nel essere lui divenuto un romanzo cavalleresco, spinge coloro che lo giudicano folle a leggerlo, per così dire, e difatti Vivallo tenta di far girare qualche altra pagina di questo libro che è Don Quixote per leggerlo di più. Il Vivaldo, che era persona molto discreta e di allegre condizioni, per passarsi in pesadumbre, e il poco che la pesadumbre proprio sarebbe proprio il pesadumbre, in spagnolo indica anche il cosciamare, l'incubo, in definitiva il brutto sogno. E visto che stanno andando a un entierro, a un funerale, no? Insomma, si tratta di fare il cammino senza cattivi pensieri, quindi da notare cosa serve un romanzo cavalleresco all'epoca di Don Quixote. È un passatempo, è una lettura leggera, è come leggere fumetti, serve a passar tempo. E ovviamente Vivaldo prende il pazzo che pensa di essere un romanzo cavalleresco come un pretesto per scacciare pensieri tristi e passare il tempo piacevolmente. Il poco cammino che le sia che le sfaltava, e al llegar alla sierra dell'entiero quiso darle occasione a che passasse massa adelante con sus disparate. Allora colse l'occasione di far sì che questo andasse avanti con le sue follie. Io sì le dico, pareseme signor cavaliere andante, signor cavaliere, con accettazione, insomma, siamo a un passo ovviamente dal villagesco, scusi dottor Belva Umana, appunto, no? Che vostra merced ha professato una delle más estrechas professiones che hai nella tierra. Y tengo para mí que aún la de los frailes cartujo no es tan estrecha. Dunque, insomma, dice, mi sembra, signor cavaliere errante, voi vi siete scelti una delle professioni più dure, faticose di quelle che ci possono essere al mondo. E è mia opinione che nemmeno quella de los frailes cartujos, cioè dei certosini, dei frati certosini, sia tanto estrecha, sia tanto costrittiva e come possiamo dire, costringente proprio, così come un corsetto lo è, no? Così come può essere un abito stretto. Cioè, vi siete scelti una professione, una professione che è più severa di quella dei certosini. Come sapete, i certosini sono una realtà importante in quest'epoca, no? È l'ordine di San Brunone che varia la tradizione benedettina in direzione rigorista, no? E nello stesso tempo però con una modalità che non a caso anche in Spagna non manca di avere successo, associa una ferocissima severità dal punto di vista dei comportamenti materiali e psicologici con la ricerca di sontuosi scrigni che celebrino un po' con il rapporto che vi è tra una reliquia e un reliquiario l'esercizio principesco in realtà di automortificazione, per cui le certose sono tra gli edifici forse più splendidi realizzate nel tardo medioevo e poi nel rinascimento nel barocco. Alcuni dei più belli edifici forse della nostra tradizione architettonica sono certose, cosa di partire la Cartuja e Miraflores in Spagna e così via, no? Ecco. Quindi il paragone che sta facendo Vivaldo è tra la condizione del cavaliere errante e la severità dei certosini. È importante secondo me questo dettaglio perché i certosini sono un ordine a un passo dalla clausura. Il sontuoso contesto fisico in cui vivono è quello in cui essenzialmente si muove un esercizio che ha un rapporto apparentemente totalmente indiretto con la vicenda mondiale. I certosini vivono principescamente, anche se con un ordine, con una regola che li macera, senza quasi nessun rapporto col mondo. In questa certosa reggia, dove sostanzialmente una ventina di certosini può avere a disposizione 400 servi, apparentemente un'esistenza del tutto inattiva. Difatti, tan estrecha bien podía ser, rispondió nuestro Don Quijote, pero tan necesaria en el mundo, no estoy en dos dedos de ponerlo en duda, porque si va a decir verdad, no hace menos el soldado que pone en ejecución lo que su capitán le manda que el mismo capitán que se lo ordena. Quiero decir que los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas. No debajo de cubierta, sino al cielo abierto, puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en verano y de los heridazos hielos del invierno. Así que somos ministros de Dios en la tierra, y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia. Y como las cosas de la guerra y las a ellas tocantes y concernientes no se pueden poner en ejecución sino sudando, afanando y trabajando, síguese que aquellos que la profesan tienen, sin duda, mayor trabajo que aquellos que en sosegada paz y reposo están rogando a Dios favorezca a los que poco pueden. Allora dice, sì, può darsi benissimo che anche i certosini abbiano questa regola così stretta, però in realtà la condizione più severa è esattamente quella del cavaliere errante, perché i religiosi chiedono al cielo il bene della terra, però sono i soldati e i cavalieri, anzi siamo noi soldati e i cavalieri, che eseguono quanto essi richiedono, difendendo la terra col valore delle loro braccia e con il filo, con la lama delle loro spade. E non sotto la protezione di un tetto delle stesse o delle coperte, però al cielo aperto, esposti ai raggi in insopportabili del sole dell'estate e al gelo d'inverno. E conseguentemente, insomma, dice, è più significativa la posizione di coloro che realizzano gli auspici divini soffrendo materialmente, di coloro che si limitano a rivolgere preghiere al cielo, standosene a casa propria. Lo siero io desir, mi ne passa per pensamiento, che è tan buon stato il cavaliere andante come è il dell'inserato religioso. Solo chiedo inferir, per lo che io padesco, che sin duda è mas trabajoso, in mas aporreato, in mas hambriento e sediento, miserabile rotto e piccioso, perché non hai duda, sino che los cavalieros andante passados passaron mucha malaventura e nel discorso de su vida. Y si algunos subieron a ser emperadores por el valor de su brazo, ha fatto il lesco sto buen, perché de su sangue e di suo sudor. E chi sia los che a tal grado subieron le sfaltaran encantadores e sabios che los aiutaran, che ellos quedaran bien defraudados de sus deseos e bien engañados de sus speranzas. Cioè, rispetto ai religiosi vi è poi quest'ulteriore condizione. È vero che alcuni cavalieri attraverso le loro imprese sono arrivati addirittura a diventare imperatori, ma per lo più il cavaliere si vede deluso delle sue ambizioni, defraudato dalle sue speranze. Cioè Don Chisciotte insinua un altro elemento della cavalleria: il grande cavaliere è sempre un cavaliere che non può portare nessun vero vantaggio. Il grande cavaliere, qui Don Chisciotte sostanzialmente perfeziona questo modello realmente, è sempre un grande sconfitto. E questo ci introduce in un altro elemento che gioca decisivamente nel pensiero di Cervantes nella sua effettiva aristocrazia. Cioè Cervantes è uno dei casi in cui si riesce a realizzare un pensiero che non è un pensiero dei vincitori. Quel gioco sui punti di vista che alla fine fa letteralmente sciogliere ogni punto di vista, che è la grandezza di Cervantes come di Shakespeare, realizza il caso assai arduo da conseguire altrimenti di un pensiero che non è un pensiero che si costruisce come legittimazione di una vittoria. In realtà al fondo in questa autorappresentazione dell'ordine cavalleresco che si ha attraverso la cavalleria, con tutti i suoi trionfi, viene a perfezionarsi in un disinganno della fallacia dell'ideale della vittoria. C'è alla fine la percezione, come direbbe Pessoa, della indegnità della vittoria e della piattezza troppo mondana della condizione del vittorioso. In realtà Don Chisciotte, nella sua presentazione della cavalleria grande, coglie nell'andare del cavaliere anche la figura del disfacimento di qualsiasi rapporto tra l'operare e la costruzione di una situazione di stato. Il vero cavaliere errante, al fondo, dice Don Chisciotte, e questo è un elemento che conduce e distingue anche dal religioso, non istituisce nessun ordine per me, come ordine mondano. Sì, qualcuno diventa imperatore di Trebisonda in genere, cioè di un impero che non c'è, ma fondamentalmente i grandi cavalieri ripartono sempre dalle situazioni che hanno contribuito a produrre. Nella loro vicenda c'è sempre il loro congedo, la realtà che hanno contribuito a instaurare non li avrà. Essi portano con sé il senso di ciò che è accaduto, sottraendolo dalla sua condizione di pietra fondamentale, di supporto legittimante di un ordine che sia semplicemente gli ordini di coloro che hanno vinto in virtù del loro favore. Cioè i cavalieri in qualche modo rimettono in moto quella situazione che li ha visti produrre, riaddrizzando torti, soccorrendo i deboli, un ordine anche dal punto di vista della giustizia terrena accettabile. Ma in realtà il loro ripartire ci segnala che in quella giustizia c'è sempre anche l'ingiustizia, che in un re legittimo sul trono c'è anche quel tanto di ingiustizia che è implicito nello stare sul trono di qualsiasi re, che nel restituire la proprietà a chi legittimamente l'aveva si compie un atto di giustizia, ma forse c'è un'ingiustizia implicita in ogni proprietà, e che forse ciò che c'era di giusto era abbattere il torto e restituire un ordine legittimo, ma forse l'ordine legittimo è anche esattamente ciò che porta in sé la radice del torto. Il cavaliere se ne va verso un'altra avventura dove potrà essere l'evento in cui un torto cade e in cui una giustizia viene instaurata, ma se ne andrà per evitare che quella giustizia diventi un'ingiustizia sostenuta dal suo braccio. Dove c'è l'ordine fondato su una vittoria, il cavaliere non c'è già più. Se ne è andato verso il cuore del suo simbolo, che gli chiede di non essere mai completamente mondanizzato. Sotto questo profilo l'analisi di Don Chisciotte è un'analisi particolarmente efficace. Però la spiegazione di Don Chisciotte, che doveva nella mia restituzione terminare oggi, non è terminata, non si continuerà domani, sperando che sia un po' più conosciuto.